Benvenuti a questa rassegna stampa La zuppa di porro da Civitanova Marche. Ho presentato ieri qui in una stupenda location, come si dice, il Alexander, il primo ad arrivare, ciao, e il libro La grande bugia verde. C'erano un sacco di persone, è stata una serata molto molto piacevole qua a Civitanova Marche. Sapete che Liberi Libri, la casa editrice di cui sono azionista e proprietario, è marchigiana, è di Macerata, e quindi insomma non potevo non partecipare a Civitanova Marche. Tra l'altro un posto favoloso, le Marche sono un posto favoloso. Ma vabbè, comunque andiamo sui giornali e non sulle questioni, diciamo, di presentazione del libro, che cercherò di trovare il posto di farlo anche da altre parti, perché ha funzionato, cioè mi diverte parlare di questo libro. Allora, è iniziata, vi dico la verità, la partita è iniziata. È iniziata quelli del Rassemblement National, Hotel 500 Firenze, number one. Devo venire anche da te una volta, se mi inviti. La cosa straordinaria è che è iniziata la distruzione sistematica, di Rassemblement National, di Bardella, di tutti questi fascisti di merda che, sono stati votati, pardon, non da 12, ma da 10 milioni di francesi, con il 33%. Consenso. Oggi sono andato a vedere il Corriere della Sera e vi segnalo che mentre la Repubblica dice le ombre nere, fa un articolo sulle ombre nere verso il Rassemblement National, mentre non si dice assolutamente nulla sui fondamentalisti islamici che fanno parte del Fronte Popolare, mentre non si dice praticamente nulla sulla eurodeputata accanto a Mélenchon, che dice che i cani israeliani stuprano le ragazze palestinesi, cioè le balle più totali. Di questo non si parla, quelli sono già eurodeputati, no? Del gruppo di Mélenchon. Dall'altra parte è partito oggi il Corriere della Sera, candidata del Rassemblement National, condannata. Poi un'altra notizia, sono tutte notiziole che hanno, cioè voi siete immersi nelle prime 5 pagine che raccontano di quello che sta avvenendo in Francia, cioè che i francesi sono andati a destra ed è più forte di loro, quelli del Corriere della Sera, è più forte di loro, non ce la fanno, quindi beccano la candidata condannata, esecrabile. Poi una svastica sul berretto, altra notiziola, quindi i nazisti, quindi sono malati, ladri e nazisti. E poi l'altra cosa, un bisnonno algerino di cui non parla e forse musulmano, altro articolo incredibile su Bardella, no? Il problema è che se queste cose noi ci permettiamo di dirle, per esempio, su un magistrato che partecipa ad una manifestazione in cui si urla poliziotti assassini, ve lo ricorderete, noi si dice: beh, ma questo magistrato forse poi quando giudica le questioni dell'immigrazione non è così lucido, dice: ah, ma che tipo di giornalismo che fate? Robe ad persona. Ma oggi vi leggete il Corriere della Sera e c'è una specie di, come posso dire, patchwork di piccole informazioni contro i candidati di Rassemblement National. Allora, il fatto che un italiano possa interessare che c'è uno dei candidati di Rassemblement National condannato è piuttosto relativo, avendo noi per esempio una eurodeputata come la Salis, anch'essa condannata. Insomma, però noi ci occupiamo di queste cose perché si deve dare questo sapore. La cosa più straordinaria, ovviamente, c'eri Stefano, architetto Marchionni. Io ieri c'ero al Madeira, grande Stefano, grazie per essere venuto. E l'altra cosa favolosa è la lettera di Aldo Cazzullo. La lettera di Aldo Cazzullo è la seguente: i lepenisti non fanno il bene della povera gente. Cazzullo ha già deciso che la povera gente forse è aiutata da Macron. E se Cazzullo forse avesse invece che frequentato i suoi amici parigini, avesse un po' girato il paese, avrebbe forse capito che quel paese e la povera gente di quel paese da Macron non è stata granché aiutata. Forse sono stati aiutati quelli che vivono nel centro di Parigi e che non vogliono le macchine e che girano in bicicletta, ma la gente evidentemente non si sente, voglio dire, molto garantita, anche la povera gente, da questi che oggi governano. Quindi i lepenisti non faranno il bene della gente. L'ha già stabilito il politologo Cazzullo, ma questo ci sta. Può essere un giudizio di valore, figuratevi, è più che accettabile. La cosa incredibile di Cazzullo oggi, nella lettera del Corriere della Sera, che si riunisce al boxino sulla condannata, a Bardella che ci avrebbe un bisnonno, a quell'altra che c'ha il cappello nazista, ecco, l'altra Stupendo, dice Cazzullo, i loro candidati sono dei cialtroni clamorosi. I loro candidati sono dei cialtroni clamorosi. Chi è il cialtrone qua? No, ditemi chi è un'analisi politica questa. Questa è un'analisi politica. Io la trovo veramente incredibile. Vabbè, comunque, le analisi politiche, il Corriere della Sera le affida una pagina intera a Gentiloni, ex presidente del Consiglio italiano, non particolarmente distintosi per la sua efficacia di politica economica, e per questo motivo diventato candidato della Italia alla Commissione europea, l'uomo che ha trattato per noi il patto di stabilità, che dice una cosa sulla Francia: l'instabilità può avere gravi conseguenze economiche per tutti. E noi che facciamo? Vogliamo tenerci Macron? E l'instabilità, quindi, secondo quello che dice Gentiloni, dovrebbe portare tutti quanti noi a tifare per la vittoria schiacciante del Rassemblement National. Realtà è invece che Gentiloni bene intende, essendo lui uomo di partito e non uomo al di sopra delle parti, che il problema è che non hanno vinto i suoi amichetti macroniani. Cosa sta succedendo? Il titolo più divertente oggi lo fa, come spesso avviene, il manifesto, e cioè dice il triangolo no. Perché in queste elezioni è successa una cosa incredibile, e cioè Francesi, che ha votato talmente tanto gente che nelle circoscrizioni uninominali, cioè dei piccoli luoghi che devono eleggere un solo rappresentante, sono 580 circoscrizioni in Francia, in molte di queste circoscrizioni hanno superato la soglia di sbarramento, che è il 12, 5% degli aventi diritto. In molti di questi circoscrizioni hanno superato la soglia di sbarramento in tre candidati, quindi in più di 300 dei 580 collegi c'erano tre candidati: quello di destra, quello di centro e quello di sinistra. Allora, cosa è successo? Che quelli di destra sono ovviamente rimasti lì, mentre quelli di sinistra e quelli del centro, che spesso sono secondo e terzo, hanno deciso di dire: beh, al secondo turno uno di noi si ritira. E ieri si sono ritirati 218 candidati che erano arrivati terzi, in maniera tale da concentrare tutti sul secondo, o centrista, o comunista, o socialista, o verde, comunque del Front National, i voti di tutti quanti. Funzionerà questa strategia? Non lo so. Se fossero rimasti comunque in tre, sicuramente sarebbe stata perdente per la sinistra la prossima tornata elettorale. E allora che cosa è successo? Che 218 si sono ritirati, gran parte di quelli che si sono ritirati dicono che sono centristi, e il punto fondamentale, come leggo oggi in un'intervista all'analista dell'Ipsos, è che restano però ancora 95 collegi triangolari in cui ci sono tre candidati, in cui 95 collegi evidentemente la destra è favorita, mentre ci saranno 403 duelli secchi, uno contro l'altro, prossimo domenica 7 luglio, dove vi dico intanto che domenica 7 luglio ci sarà ovviamente uno speciale alle 9:30 di Quarta Repubblica per seguire queste elezioni favolose, nel senso che hanno un'attenzione pazzesca in Europa. Dice l'analista dell'Ipsos che la maggioranza assoluta, visto che ci sono state tutte queste resistenze, sarà molto difficile per il Rassemblement National di Bardella, per il semplice motivo che ormai sono tutti contro la destra e alla fine probabilmente ce la faranno. Certo, come dice Lorenzo Cortellazzi, dipende dal numero di persone che andranno a votare, perché dice sempre l'Ipsos che l'altra affluenza dei voti alla tornata di domenica ha aiutato la sinistra. Una volta lo speciale era Matrix, hai ragione, Andre 1977, ora lo speciale Quarta Repubblica. Comunque, la maggioranza assoluta è assolutamente da scartare, dice l'analista dell'Ipsos, ma una maggioranza nel Parlamento diversa e che non tenga conto di Rassemblement National sarà veramente complicata, perché comunque sia andranno molto bene. Nel frattempo il Repubblica ovviamente considera questo uno stallo francese, perché in realtà il punto fondamentale è che ci sarà un incubo, dice Repubblica, ingovernabilità, e Macron sta iniziando a pensare, scrive Repubblica nelle sue pagine interne, ma insomma non c'è bisogno di scrivere di Repubblica, ad un governo tecnico e loro insomma hanno i loro Draghi, la Lagarde, la Presidente della Banca Centrale Europea, oppure questo Moscovici che tutti conoscono in Francia e che è stato ora, mi sembra che sia ancora, il Presidente della Corte dei Conti francesi, cioè un personaggio alla Draghi che potrebbe unire sinistra, centro e macroniani e liberali, tutti contro la Le Pen. Se questo dovesse avvenire ovviamente di un governo tecnico con uno di questi signori, garantito al sugo che nel 2027 la Le Pen prende il 70% delle elezioni presidenziali, quasi converrebbe alla Le Pen non prendere la maggioranza e far fare questa cazzata mostruosa a Macron di far governare tutti con un tecnico pur di non far governare lei. Nel frattempo però c'è una cosa stupenda che denunciano La Verità, Libero e alcuni giornali diciamo più borghesi nelle pagine interne, cioè che Macron, anche perché la Le Pen si è arrabbiata come un'aquila, Macron nel frattempo, avendo pochi giorni prima delle elezioni, sta facendo un botto di nomine amministrative di persone a lui fedeli, e la Le Pen dice sta facendo queste nomine perché se dovesse vincere Bardella, beh, non ci metterebbe nella condizione di governare come vuole lui, quindi insomma ogni paese veramente fa come noi, cioè le nomine, i conti della scaletta vengono sempre fatti all'ultimo secondo per non perdere tempo. Nel frattempo vi segnalo anche un altro fondo molto bello, perché ci sono le elezioni in Inghilterra e, come dice oggi il Daily Mail, il giornale popolare inglese, Boris e Rishi, cioè Boris Johnson e Sunak uniti per evitare lo Starmergeddon, la vittoria totale, assoluta dei laburisti. Però su questo è molto interessante, è sempre molto intelligente da leggere i pezzi di Danilo Taino oggi sul Corriere della Sera, che dice, beh, insomma è stato un gran problema per la Gran Bretagna uscire dall'Europa con la Brexit, però non dimentichiamo che è stato un grande problema anche per l'Europa portarsi via, perdere un socio così importante dal punto di vista geopolitico e così liberale e pragmatico e di mercato come sono gli inglesi. Perfettamente ovviamente d'accordo con Taino, come sempre fa degli articoli molto interessanti. L'altra cosa molto divertente è che gli italiani pensano di copiare questa esperienza della minchia francese, pensano di copiarla perché si vedono all'Ampi, bel posto dove vedersi a proposito di estremismi, e fanno questa foto di gruppo che va da Maggi a Conte, dalla Schlein a tutti quanti c'erano, e anche Calenda pare che abbia aperto a questa grande ammucchiata che vedrebbe tutti dentro. E Zingaretti, oggi intervistato, dice subito: l'Italia ha anche lei un fronte popolare che ora può vincere. Tutte cazzate. E cosa fai quando vinci con un fronte popolare così? Ce lo spiega Marco Travaglio. Quella foto è allucinante, Benedetta Reiser, è allucinante. Perché Travaglio dice una cosa che, voglio dire, non capisco perché a sinistra. Poi uno dice, alla fine, che cavolo vuol dire? È un programma politico essere antifascista? È la domanda che si pone Travaglio. Possiamo essere tutti antifascisti, ma non è un programma politico essere antifascista. E poi dice, in quella foto pensate un po' di mettere insieme Maggi e Conte che parlano di Ucraina o di Israele? Beh, insomma, la critica politica che fa Marco Travaglio rispetto a questa ammucchiata, beh, mi sembra veramente pazzesca, giustamente pazzesca. L'altra cosa molto divertente l'intervista che fa il presidente il segretario, non so che cosa sia, il capo del Partito Popolare Europeo, che si chiama Weber, non Max, ma insomma ci siamo capiti, è quella roba lì. Weber fa un'intervista oggi alla stampa e dice, ragazzi, però insomma questa Europa sta trattando l'Italia in una maniera che non si merita, e non si merita anche perché, e qui aggiunge questa frase molto importante, il presidente del Partito Popolare Europeo, che non è il partito conservatore guidato dalla Meloni, dice, sapete qual è il problema? Il problema è che, ad esempio, la Meloni fino a mo' si è comportata in Europa in modo molto costruttivo, cioè non ha fatto la fenomeno, non ha ribaltato tutti i tavoli, no, grande Benny, number one, Benny Garofalo, stiamo sempre seduti sulle tue sedie, e il punto fondamentale è quindi che il Partito Popolare, c'è una componente del Partito Popolare Europeo che questa grande alleanza con i Verdi proprio contento non è di farla, è un pezzo del Partito Popolare tra cui ad esempio c'è anche Tajani. Nel frattempo la prima cosa che fa il tremendo, mostruoso, fascista, antiabortista, ciccione, si può fare body shaming, di Viktor Orban e andare, prima visita di Stato, anzi di Comunità Europea perché è presidente di turno, è andare a trovare Zelensky. Ma qui si rompe un mito, ma come, questo non era l'amico di Putin, questo non era quello che voleva la guerra a tutti i costi, questo non era quello che voleva l'invasione dell'Ucraina. Ovviamente i giornali su questo sono un po' spiazzati su questa visita, alcuni dicono è andato lì e ha detto che ci vuole un cessate il fuoco e una tregua. Allora mi dovete spiegare, quando si chiede il cessate il fuoco, la tregua in Israele e su Gaza, le cose vanno bene, se invece ci va Orban a chiederlo a Kiev il cessato il fuoco e la tregua, non va bene. Beh, veramente è una roba fantastica. Comunque si sono non tanto amati i due, Orban e Zelensky, però evidentemente ovvio che il presidente della Commissione Europea, o il presidente di turno dell'Unione Europea, oggi c'ha un cazzo solo, e cioè quello di cercare di mettere un parola fine a una guerra che ci sta distruggendo. Nel frattempo poi c'è la Meloni che fa sta roba in attesa, secondo tutti i giornali, cioè si prende la cura di scrivere una lettera ai propri iscritti dicendo: ragazzi, via da forza dai Fratelli d'Italia chi vuole farci tornare indietro. Così aggiungerei io, se fossi un giornale di sinistra, e non lo hanno aggiunto, che implicitamente ammette che le radici, evidentemente, di questo movimento ha radici antisemite, e ammette una mezza verità, che dicendo il tornare indietro immagino sia per l'esperienza del partito, e nessuno nega che all'interno di quel partito negli anni 50 e 60 evidentemente ci fosse quel tipo di atteggiamento. La Meloni non ha nulla a che vedere con questo, ribadisce che non ha nulla a vedere con questo, e anzi dice: se vi permettete di avere atteggiamenti di questo tipo, calcio nel culo e ve ne andate via dal partito. Certo che ho esagerato la Segre ha totalmente esagerato Lorenzo Cortellazzi. Tra l'altro vi segnalo che la Segre aveva il marito che era un rappresentante del movimento sociale, che era esattamente quel movimento sociale di cui parlava oggi la Meloni, che non vuole più che si formi. Massimo Franco sul Corriere della Sera commenta: beh, insomma, la Meloni, dopo una prima reazione istintiva prendendosela con l'inchiesta di Fanpage, oggi ha fatto un passo indietro e ha preso una presa e ha fatto una cosa buona e giusta. Però l'intervista più fica di oggi la fa Walker Meganagi, scusate se lo pronuncio male, l'ex presidente o presidente della comunità ebraica di Milano, un mito assoluto, libico che è tornato in Italia, un personaggio di quelli della comunità ebraica che non rompono i coglioni con la retorica a sinistra. Stupendo, stupenda la sua intervista. Gli dice, la domanda un po' polemica della giornalista: ma voi vi sentite protetti, voi come ebrei, dalla brava Benny Mant, gli ebrei sono più difesi da destra, vi sentite difesi da Fratelli d'Italia? Gli dice: certo che mi sento più difeso della Fratelli d'Italia, dice Walker, o come cavolo si chiama, è un mito, punto e basta, rispetto a questi cazzo di, no, questi quazzo di intellettuali ebrei che ci vengono a spiegare la destra qua e sulla sinistra chiudono l'uno e il secondo altro occhio. E poi dice: perché guardate, mi sarei chiesto, dice Walker, fantastico, che cosa sarebbe successo se Fanpage fosse andata a mettere le cimici nei centri sociali e nelle moschee o nei luoghi vicini alla sinistra, che cosa sarebbe venuto fuori dalla questione ebraica. Un grandissimo Silvana Emma 64, esattamente quello che dice l'ex presidente della comunità ebraica di Milano, coraggioso, bravo e fuori dal coro di quelli che parlano delle comunità ebraiche, che sembra che solo a sinistra li difendono chiudendo gli occhi su quello che avviene nelle piazze. Sallusti dice, difende questa presa, questa uscita della Meloni, e dice bisognerebbe forse che anche la Schlein facesse una lettera simile e chiedesse a tutti quelli che pensano nel suo partito che non c'ha diritto di esistere Israele di prendere una posizione simile. Vabbè, arriva la quinta rata del PNRR, 11 miliardi, sapete come la penso sul PNRR, qua arrivano le rate e poi dovremo pagarle ste rate, quindi tutti a godere che arrivano le rate, poi alla fine uno si dice: ho capito, però questa è una rata di un mutuo, stiamo costruendo delle cose che poi renderanno più di quanto ci costerà questo il mutuo? Boh, non so. Bisogna stare attenti. E devo dire che Cerasa oggi è molto divertente, il direttore del Foglio, perché dice: ma scusami, ma questi sono i sovranisti, avete visto che cosa hanno fatto? Hanno finalmente dopo 50 anni saranno riusciti a vendere all'Italia ai tedeschi della Lufthansa, rendetevi un po' conto, e TIM verrà tolta, scorporata da TIM la rete che verrà assegnata e verrà venduta al fondo americano KKR. Se questo lo dici alla Meloni 10 anni fa, lei avrebbe urlato alla svendita degli asset del paese, mentre invece sta facendo le cose ottime, dice Adriano Nicolo Walker è una persona splendida, concordo anch'io, e dice, e quindi dice Rasa quando sta governando facendo delle operazioni che forse i grandi fan della Le Pen dovrebbero vedere, perché questa è una destra che sta seguendo le orme di Draghi. Non so se segue le orme di Draghi, però è del tutto evidente che il pragmatismo di una destra come quella delle Meloni, evidentemente quando governa deve ragionare sulle cose che avvengono. Nicola, ma la discesa di Berlusconi Junior versus Meloni non mi sembra una cosa esistente. E la rete meglio americana che francese, comunque dice Discover Sabina. Sonia Gonzaga oggi sulla stampa Weber parla bene della Meloni, quello che ho appena detto. Viva gli anticomunisti, conclude così Anto De Grego. E vi ricordo 12 e 13 luglio la ripartenza a Bari. Se non venite, cancellatevi come stanno facendo alcuni di voi. E se ancora non avete ordinato la grande bugia verde, fatelo, perché quest'estate dovete diffonderlo in tutte le spiagge, dove bisogna vedere bugie verdi da tutte le parti.